storie della diplomazia svizzera. Un programma realizzato in collaborazione con il Centro di Ricerca dei Documenti Diplomatici Svizzeri.
Il Ruanda come l'Emmental, un altopiano verde e paradisiaco. L'entusiasmo dei diplomatici svizzeri è palese. Clima, cultura, struttura sociale fanno apparire il Ruanda come un paese ideale per la nascente cooperazione allo sviluppo. Siamo nei primi anni 60. La Svizzera investe, con successo, molte energie e risorse nel paese centroafricano.
C'est l'épopée héroïque des pionniers du développement, avec notamment les coopératives Trafipro, copiées sur le modèle des camions migrants.
Promuove una cooperativa per garantire prezzi equi ai contadini che coltivano il caffè e crea una rete di botteghe, provvedendo alla distribuzione anche nelle regioni discoste, grazie a camion di vendita, sull'esempio di quelli della Migros, molto popolari all'epoca in Svizzera. Però quello che gli svizzeri sembrano non vedere, pur essendo ammessi nella ristrettissima cerchia del potere presidenziale, è l'odio che cova nella società ruandese, i ripetuti massacri che sfoceranno poi nel genocidio del 1994. Ma torniamo agli anni 60. Uno scritto in particolare testimonia la volontà di collaborare con quella che sarà definita la Svizzera d'Africa. Ce lo presenta Sascha Zala, direttore del gruppo di ricerca dei documenti diplomatici svizzeri.
Questa volta abbiamo scelto un rapporto che proviene dal Dipartimento delle Finanze e che è stato preparato da Richard Ulrich, che era responsabile per finanziare i progetti dell'aiuto alla cooperazione, che ai tempi si chiamava Servizio della Cooperazione Tecnica. È un documento che discute i punti positivi e i punti negativi per un aiuto svizzero in Ruanda.
Sentiamone allora un breve estratto.
Le premesse favorevoli per un aiuto allo sviluppo svizzero prioritario in Ruanda prevalgono di gran lunga sulle condizioni sfavorevoli, anzi, probabilmente si potrebbe dire che nessun altro paese dell'Africa nera si presta quanto il Ruanda a diventare paese prioritario. I seguenti elementi potrebbero per esempio essere vantaggiosi. Il Ruanda corrisponde ampiamente all'immagine popolare svizzera di un paese africano in via di sviluppo, grazie al fatto che non ci sono città che avrebbero inevitabilmente un carattere europeo, così che l'azione dei delegati potrebbe contare più del solito sul sostegno morale di gran parte del popolo svizzero. La lingua ufficiale del Ruanda, accanto alla lingua autoctona Kinyarwanda, è il francese, ciò che favorisce sia la mobilitazione degli esperti svizzeri, sia la formazione di singoli cittadini ruandesi in Svizzera. Il clima del Ruanda, un altopiano verde simile all'Emmental, è veramente paradisiaco e quasi non crea problemi di acclimatazione, facilitando perciò il lavoro degli esperti svizzeri.
Sascha Zala, perché ha scelto proprio questo documento tra i tanti proposti dalla vostra banca dati DODIS.ch?
Credo sia importante contestualizzare il periodo nel quale ci troviamo. Il 1960 è l'anno nel quale 17 paesi africani ottengono l'indipendenza e quindi è l'inizio di tutto quello che diventerà il processo della decolonizzazione. Fino a questo momento tutte le relazioni diplomatiche con i paesi africani praticamente potevano venire gestite tramite la rappresentanza svizzera, che era a Londra, a Parigi o a Bruxelles, perché questi erano i paesi coloniali e quindi le colonie venivano direttamente gestite anche da un punto di vista diplomatico attraverso le capitali europee. Dunque la Svizzera all'inizio degli anni 60 deve costruire un apparato diplomatico in Africa. In effetti aveva delle buone carte, nel senso che non aveva un passato coloniale. Parallelamente alla costruzione di un apparato diplomatico con i paesi africani, proprio nel 1960 il Consiglio federale istituisce il Servizio di Assistenza Tecnica, che è questo che all'epoca veniva anche chiamato aiuto allo sviluppo. È un'attività che è in parallelo a quelli che sono anche gli sforzi delle Nazioni Unite. Woo!
Yves Steiner, nell'ambito del gruppo di ricerca dei documenti diplomatici svizzeri, lei ha curato il dossier Ruanda nel periodo che va fino a metà degli anni 70. In che cosa consisteva la cooperazione della Svizzera allora?
Das Hauptprojekt, das von den Schweizern ins Zentrum der Hilfe gestellt wurde, war eine Genossenschaft, die Trafipro, die ursprünglich zur Unterstützung der armen Hutu-Bevölkerung gegründet wurde.
Il progetto al centro dell'aiuto svizzero era una cooperativa denominata Trafipro. Era stata creata con l'idea di aiutare la popolazione povera Hutu. L'obiettivo principale era di acquistare il caffè a prezzi equi, che consentissero cioè ai contadini un reddito adeguato. La Trafipro si occupava anche della vendita del caffè sul mercato mondiale. Inoltre nei villaggi erano state aperte delle botteghe che offrivano prodotti di base e attrezzi di lavoro.
Zusätzlich wurden in Läden in den Dörfern Gegenstände zur Grundversorgung angeboten und Werkzeuge.
Però Yves Steiner, la Svizzera in Ruanda viene da subito confrontata anche con i conflitti tra le diverse etnie.
Das ist tatsächlich so. Man kann sogar sagen, dass man da von Schweizer Seite her wie ein blindes Auge hatte, dass man diese Spannungen so wie ausgeblendet hatte.
Proprio così. Si può dire addirittura che la Svizzera fosse in un certo senso orba da un occhio, non voleva vedere le tensioni che esistevano già allora. Ad esempio, nel caso del massacro perpetrato nel 1963, la Svizzera cercò quasi di giustificarlo, sostenendo che da parte del governo ruandese era legittimo difendersi dalle milizie Tutsi provenienti dai paesi limitrofi. Si è cercato di ignorare quei fatti perché non si voleva mettere in discussione l'aiuto allo sviluppo.
Ja, man hat das so wie ignoriert, man hat das nicht wirklich zur Kenntnis genommen oder dann als Anlass dazu genommen, die Entwicklungshilfe allenfalls in Frage zu stellen.
A proposito di questa osservazione che la Svizzera fosse un po' cieca da un occhio, Sacha Zala, lei vuole aggiungere qualcosa?
Effettivamente il documento odierno contiene due punti che sono sostanzialmente interessanti perché mostrano d'un canto quale punto positivo per iniziare questo aiuto in Ruanda, il fatto, e qui cito, di una struttura sociale che è stata regolata, vale a dire che questi moti interetnici vengono anche visti come un punto positivo nel senso che la situazione è stata regolata. D'altro canto, fra i punti negativi viene visto che la questione dei Tutsi che sono in esilio è un'ipoteca e che un approccio svizzero atto a calmare la situazione potrebbe aver luogo soltanto dopo che un numero sufficiente di Hutu sia pronto a prendere delle funzioni dirigenziali nel paese.
C'est aussi une aide très particulière sous la forme d'un conseiller personnel auprès du président rwandais. 4 Suisses succéderont à ce poste.
Una particolarità della cooperazione con il Ruanda, Yves Steiner, erano i collaboratori personali del presidente che la Svizzera metteva a disposizione. Ce ne vuole parlare?
Ja, im November 1963 kam Hans Karl Frey, zuvor erster Mitarbeiter der Botschaft in Washington, nach Ruanda.
Sì, nel novembre del 1963 Hans Karl Frey, primo consigliere presso l'ambasciata di Washington, viene inviato in Ruanda come collaboratore del presidente Kayibanda per questioni economiche e giuridiche. Alquanto singolare è che inizialmente non era stato definito quali fossero i suoi compiti. Comunque cominciò ad occuparsi della corrispondenza con la Banca Mondiale e inoltre era responsabile del coordinamento della cooperazione allo sviluppo, ma questo in modo non ufficiale. A Frey seguirono fra gli altri Marcel Haimo e August Lind, due dei migliori diplomatici svizzeri già responsabili inoltre della cooperazione allo sviluppo.
Auch die beiden nächsten Berater des Präsidenten Ruandas, Haimo und später auch Lind, waren Spitzendiplomaten und Chef der schweizerischen Entwicklungszusammenarbeit gewesen.
Sacha Zala, soprattutto in seguito al genocidio del 1994, da più parti è stato lamentato che negli archivi mancano i rapporti dei diplomatici svizzeri che per 30 anni hanno operato come collaboratori personali dei presidenti ruandesi. Come spiega lei questa lacuna?
Ma da un punto di vista formale, in questo ruolo loro non dovevano dare atto delle loro azioni alla Svizzera, ma naturalmente al presidente per il quale lavoravano. Quindi i documenti che loro hanno prodotto nell'ambito della loro attività quale esperti del presidente, questi documenti bisogna cercarli nel rispettivo paese. Quello che naturalmente noi vediamo è che queste persone sono delle persone di altissimo livello nel corpo diplomatico che continuano a mantenere stretti contatti con l'apparato diplomatico svizzero normale e che quindi la diplomazia svizzera era a conoscenza di importanti informazioni che altrimenti non avrebbe avuto. Probabilmente i timori dei responsabili dell'aiuto alla cooperazione allo sviluppo svizzeri erano quelli di mettere in discussione proprio l'aiuto stesso e dunque c'era una propensione a non vedere i problemi o perlomeno non verbalizzarli proprio per evitare che nella popolazione svizzera nascessero delle posizioni critiche contro questo aiuto allo sviluppo.